Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. È un'affermazione candida e anche coraggiosa quella che fa Giovanni in questo Vangelo quando dice: non avevano ancora compreso la scrittura, e cioè che doveva risorgere dai morti. Paradossale, questi erano stati con Gesù, gli avevano visto fare e dire cose incredibili. L'insegnamento sulla necessità della sua morte per la condanna dei romani, dei giudei, tutti quanti loro la conoscevano. E poi l'avevano accompagnato, anche Giovanni ce lo racconta, l'avevano accompagnato fino alla tomba di Lazzaro per vedere resuscitare un morto di 4 giorni, cioè un morto conclamato, direbbero quelli di quella mentalità. Ma allora perché non avevano ancora compreso delle scritture quegli aspetti che avrebbero riguardato la risurrezione del Cristo? La loro sorte non fu diversa dalla nostra, per certi versi, nel senso che anche noi abbiamo ascoltato le scritture, tante volte abbiamo ascoltato le scritture, qualcuno di noi anche ci si sofferma sul senso delle scritture, eppure di fronte alla risurrezione di Cristo noi nutriamo una venerazione come per cose altre, per cose lontane, che ci riguarderebbero sì, ma chissà mai fino a che punto. Per dire che i sentimenti della resurrezione per noi sono ancora solo un senso di festa. A questo nostro atteggiamento dello spirito viene incontro quel brano della lettera ai Colossesi che abbiamo ascoltato prima nella seconda lettura, che dice in modo molto forte: «Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù». Ora, questa espressione che usa Paolo, «se siete risorti con Cristo», non è una frase ipotetica. Se proprio siete risorti con Cristo, come dite, no? Allora cercate le cose di lassù. E tu subito obietti: «Mi piacerebbe, ma non ho tempo, non ho occasioni. Io sono troppo immerso nelle cose di qua giù», come se la resurrezione e i frutti della resurrezione, i doni della resurrezione, appartenessero a un mondo altro. Questo è il momento, cari fratelli, se volete sapere, di finirla con questa storia. Gli effetti della resurrezione non appartengono a un mondo altro, gli apparterrebbero se questo Verbo non si fosse incarnato. Se fosse rimasto a mezz'aria tra noi e il cielo, o del tutto in cielo, e noi avessimo dovuto inventarci una religione fatta di sentimenti di non so che tipo per immaginarcelo, allora sì, allora potremmo dire che pure la resurrezione appartiene a quel mondo di lassù. Ma non è questo il caso, perché colui che nella forma è come Dio ha scelto di entrare nella nostra carne umana. Noi non l'abbiamo conosciuto nelle cose alte, lo abbiamo conosciuto, se lo abbiamo incontrato, nelle cose alla nostra portata. Quella parola che ci ha illuminati, quella parola dell'Antico Testamento che ci ha illuminati per discernere i tratti del volto di Cristo, non ci hanno messi davanti a uno spettacolo che ci avrebbe spaventato. Questo accadde forse a quei padri che lo videro sul Monte Sinai. No, a noi il volto, i tratti del volto di Cristo ci sono apparsi, grazie alla sapienza della Scrittura, nel volto dell'altro. E questo è già un elemento dirimente. Se tu nell'altro lo vedi il Cristo, allora sei risorto con Cristo. Se tu nell'altro vedi ancora il nemico, sei ancora figlio della terra. Sta attento, perché siccome la nostra vocazione è tornare alla terra, se i tuoi occhi non hanno visto i tratti del volto di Cristo nella terra, in questa realtà in cui viviamo, tu nella terra ci finirai. Cioè, non riuscirai mai ad alzare gli occhi verso colui che ti ha usato tanta misericordia. Dunque, quando Paolo dice in questa lettera, rivolgete il pensiero alle cose di lassù e non a quelle della terra, dice, il battesimo che avete ricevuto vi ha abilitati a vedere cose che non si vedono. Tu dirai, ma come è possibile? Io ho tanti anni che sono battezzato, da quando sono nato, eppure queste cose non le vedo. Fermati, guarda bene. Non c'è forse un desiderio al centro del tuo essere che è, diremmo, mezzo vivo e mezzo morto? Mezzo vivo perché non lo puoi reprimere. Si traduce in molti modi, qualche volta pure sbagliati, qualche volta si trasforma in bramosia, ma non lo puoi uccidere. Quel desiderio, con tutte le cose che ti sono capitate, è ancora dentro di te. Dall'altra parte sembra mezzo morto perché c'è questo desiderio, ma non parla, o meglio, se parla, noi non lo sentiamo. Allora l'annuncio per te in questo giorno è che quel desiderio non è un sentimento, non è un atteggiamento così della psiche. Quel desiderio dice la presenza di quello spirito che dal giorno del tuo battesimo non ha mai smesso di parlare alla tua vita, mai. Tu dici, ma io non l'ho sentito, questo è il problema, che non l'hai sentito. Perché parte della tua realtà umana che non è abilitata a sentirlo, quella parte è rimasta nelle tenebre, nell'ombra della morte e dunque non ha mai. A questo l'annuncio della Pasqua dice: se quella parte è rimasta nell'ombra della morte, sì, se ti incute ancora paura e se ti schiaccia e se ti mette in difficoltà, sappi che il Cristo nel quale credi è risorto. E se è risorto Lui, pure quella parte risorgerà. E il tuo desiderio finalmente sarà libero di vedere faccia a faccia colui dal quale è stato seminato al centro della tua esistenza. Guarda, amico mio, te lo dico. Di tutte le preghiere che vuoi, fai tutte le novene che ti pare, ma se tu non entri in questa attesa e non hai questa consapevolezza, non ti gioverà nulla quello che fai e quello che pensi di sapere e di credere. C'è una espressione che usa Paolo in questa lettera che è forte. Io non ci avrei pure paura di entrare in una chiesa e dirla a tutti quelli che stanno in chiesa, anche se ve lo confesso, certe volte mi verrebbe proprio la voglia di guardare la gente che sta là e dire: voi infatti siete morti. Però pure una cosa so, che la vostra vita, anche se sembra morta, è nascosta con Cristo e in Dio. E quella speranza che non riuscite a risuscitare voi, Dio, l'ha già risuscitata. Sai perché, amico mio? Perché Dio l'ha vista. Tu no, Dio l'ha vista. E siccome l'ha vista quella speranza che viene da Lui, ti usa misericordia. E quando Cristo dice ai Colossesi, vostra vita sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Se questa fede non è ancora la tua, almeno sia tua questa speranza. Che il desiderio che porti in te, che è cifra della presenza del Figlio di Dio, un giorno finalmente si manifesti. E tu possa dire, come Giobbe, ah, ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono. Ti ha lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, prima di chiamarci nella storia, tu ci hai conosciuto da sempre e per amore Hai inserito al centro della nostra vita il desiderio di tornare a te. L'esperienza del peccato ci ha spaventati. La paura della morte ci ha resi schiavi delle cose di questo mondo. Ma la luce della Pasqua del tuo Figlio ci faccia passare il mare della colpa, il deserto della prova e ci faccia giungere alla piena consapevolezza della nostra identità di figli. Ora ti preghiamo, vieni in soccorso alla nostra debolezza e degnati di ascoltare ed esaudire le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questi tempi difficili, in cui l'uomo è tornato a celebrare l'inimicizia, nella guerra, nelle minacce, nell'odio, possa la tua Chiesa risplendere. Perciò ti chiediamo, Padre Santo, di purificarla da tutte le sue sozzure, dall'invidia, dalla maldicenza, dal peccato. Possa la tua sposa risplendere in questo mondo, così come tu l'hai pensata e chiamata. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, pure noi siamo risorti con il tuo Figlio, quando ti degnasti di farci entrare nell'acqua del battesimo e resuscitarci dalla dipendenza delle cose della terra. Se non siamo stati testimoni davanti a questa generazione, se non abbiamo mostrato la bellezza dell'immagine e somiglianza che portiamo, segno della relazione trinitaria, perché abbiamo odiato, perché ci siamo divisi o abbiamo giudicato, dacci la possibilità in questo tempo, in questa luce pasquale, di rimediare a tutte le nostre colpe. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, oggi ti ricordiamo tutte le persone che in questo tempo sono venute a mancare, i nostri cari, i nostri amici. Ti chiediamo anche di guardare con favore a quella famiglia che in questi giorni ha perso il figlio nell'atto terroristico a Tel Aviv. Non si può, Padre Santo, credere in Dio e uccidere il prossimo. Ricordalo a questa generazione, ovunque si trovi, e consola il cuore di quelli che sono rimasti nel dolore. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti prego con tutto il cuore, con tutta l'anima, per i doni che hai fatto alla mia vita, ti prego per questi tuoi figli, squarcia il cielo, fa che i loro occhi possano contemplare la tua grandezza, il dono della morte del tuo figlio e della sua resurrezione. Non pesi più su di loro la malattia, la vecchiaia, la solitudine. Liberali dal maligno e da ogni seduzione. Nella luce di questo giorno santissimo, guariscili da ogni male. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.